non voglio sapere, perché anche noi siamo, anche secondo le persone, perché è difficile capirci qualche cosa, poi un po' non hai voglia neanche di studiarlo proprio, perché
questo ci porterebbe un po'
fuori, molto fuori,
molto fuori.
No, solo in parte fuori. Dipende dal punto di
vista. Ecco, bravo.
Beh, non abbiamo fatto discernimento comunitario.
No, su questo, e però, credo che ci sia.
Dentro il ballocco suo, però, ci sono sul capitoletto, quello sulla politica.
Vabbè,
ci
sono, cioè,
cioè, la citazione non mi interessa, mi interessa la sostanza che c'è lì e riguarda i problemi del referendum.
Sì, 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 infatti.
Ho capito bene.
No, io non entravo nelle, anche perché
non
ne abbiamo mai parlato tra di noi, quindi.
Immaginiamo che ci siano anche posizioni differenti.
Senti dire che c'è a tutte e due le parti che ci sono delle grandi,
un modo di fare il prossimo fine settimana sono
la propaganda, un modo, dicono un modo da tutte e due le parti, un modo così.
Il problema è che molte delle questioni che si fanno non sono nel merito, questo è il problema.
Ecco, le obiezioni che si fanno, ecco, sì, sì, infatti, così dico, anche quelle che avevano deciso già, magari sarebbe di fare no, io sono dell'idea del no, ma l'idea del no, ma non lo so se faccio un no perché ho capito qualcosa o perché magari qualcuno...
Ecco, frequenti cattive compagnie tu.
Perché sono una persona che frequento.
Ma non è la sola.
Eccoli,
buona compagnia a frequentare le cattive compagnie.
Qualcosa che emerge.
Infatti noi abbiamo qui due monasteri. Il nostro è quello delle Agostiniane. E ci troviamo sempre, e siamo la stessa chiesa locale, ci troviamo, quello che ci siamo conosciuti adesso, però abbiamo fatto un'altra cosa che vi dirò, buona quella. Comunque ci troviamo sempre al seggio elettorale, perché andiamo, è lo stesso seggio, è lo stesso orario, dopo la messa andiamo così.
Quindi vi trovate tutte.
Allora, salvati, abbracci, poi ognuno va al suo seggio, siamo sicure che noi facciamo una cosa. Quello lo sanno tutti.
E
certo, perché sai, Sant'Agostino porta verso una cosa.
Ecco, il discernimento ti può portare scelte diverse.
Eppure abbiamo fatto quest'anno, abbiamo voluto una cosa, fare un incontro insieme. Ma è lo stesso senso, quindi si accorgono.
Discutere per poi arrivare a una soluzione comune, certo.
No, dice proprio l'unanimità, sì, nella scheda.
Non è un discernimento, perché lì è riferito a una scelta più che a una.
Esatto,
sì, non è. E appunto lui dice, però appunto, una scelta.
È una cosa politica.
Una cosa che manca è il rispetto tra quelli che dicono che votano sì e quelli che dicono che voteranno no. Non c'è proprio. C'è un livore, un attacco incredibile.
Infatti per questo
perché allora per alleggerire il peso della scelta, io mi sono reso conto di una cosa rispetto al referendum, rubiamo un minuto, ma insomma dentro, che i problemi reali, quelli importanti della vita democratica, dell'accoglienza, della non esclusione e così via. Non ci sono in realtà dentro il referendum,
no.
E quindi diciamo che le ragioni di chi dice o vogliamo più democrazia sono vere, però non attengono, e viceversa, forse qualcuno che la difende lo difende forse in maniera
ogni scelta ha il suo risvolto. Sono qualcosa.
Comunque un segno anche dello sfilacciamento della
laurea molto accesa politica,
lo sfilacciato, tutto, tutto personalizzato, tutto cose che Franco ha scritto. Quello che manca proprio fondamentalmente è l'ascolto, cioè l'ascolto dell'altro, ma per ascoltare l'altro, non per strumentalizzare, no, quello che dice, cioè, mentre un altro parla io già penso a come dibattere, no, fermare i pensieri e ascoltare. Era quello che diceva Pio, no? Per esempio, ci diceva di provare a stare mezza giornata senza parlare e senza interrompere chi parla, ascoltare soltanto.
Lo disse anche in una delle nostre, all'inizio.
Poi ce l'hai in un testo, ho provato diverse volte a suggerire l'esperienza di stare anche solo mezza giornata senza interrompere le persone che ci rivolgono la parola e cedendo la loro quando ci interrompo. È difficilissimo per molti, ma dopo ci si accorge di quanto sia scarsa la vera comunicazione. C'è una voglia talvolta smodata di parlare e assai poca di ascoltare. Ce l'ha detto tante volte. No, a te no. A te no. Però anch'io mi accorgo che magari mentre un'altra persona parla, invece di ascoltare, comincio a ricostruire il mio pensiero. È sbagliato.
Questo si può fare appunto anche stando in silenzio ma non ascoltando l'altro.
Sì,
ma se sai che tanto poi non prendi la parola, allora non lo fai.
Sarete andate avanti, penso, ieri a ripensare. Io avevo sottolineato da quel malloppo, questo malloppo, come importante quando dice imparare dal discernimento attento alla condivisione fraterna dei partecipanti, proprio attento a quello che dice l'altro, e poi acquisire punti di vista e chiavi di lettura comuni poi. Ecco, attenzione alla diversità, però riuscire a trovare le chiavi di vista comuni, ecco, e questo qui è un po' quello che ci cerchiamo anche noi di fare quando facciamo le riunioni comunitarie, attenta alla diversità, perché è importante, perché la diversità ci può aprire delle strade, però riuscire poi a unire, a trovarsi poi alla fine nella sostanziale unità.
La domanda è il come, La domanda è il come.
Il come è dato, però, che cos'è pure importante averlo presente e sceglierlo. A me mi viene in mente due parole che stanno dentro, cioè di cui in qualche modo già questa mattina abbiamo parlato. È proprio il discernimento, diciamo che abbiamo capito grosso modo che cos'è, ma che è il nostro quello che vogliamo fare, spirituale da una parte e comunitario, quindi le cose che dicevi un attimo fa. dove lo spirituale è come quando si parla di amicizia spirituale nella Chiesa, no?
Ecco, che facevamo.
Abbiamo detto, questo proprio anche qui, proprio a Urbino con te, è un'amicizia o un discernimento nello spirito, cioè che si fa, cioè soltanto un essere aperto a un'illuminazione dello spirito che ha un progetto che interviene nella storia e che dobbiamo capire, come si segna nei tempi. E quindi non è solo un'iniziativa nostra, è come dire cercare di capire che cosa qualcuno sta facendo nella nostra vita personale, nella Chiesa, nella società. E d'altra parte questo comunitario mi sembra importantissimo, perché il discernimento c'è quello personale nella scheda che Franco ci ha riprodotto. C'è quello personale che è fondamentale, nel senso che si parte da quello. Anche dentro una comunità ciascuno prega anche, dovrebbe pregare per conto suo, cioè in modo personale, e contemporaneamente c'è una preghiera comunitaria. C'è un discernimento personale che è fondamentale, che però nel caso della vita di un gruppo, di una comunità, della Chiesa, rimanda a un qualcosa in cui insieme si capisce che cosa sta succedendo e che cosa bisogna fare. Sono piccole precisazioni che credo che sono importanti, nel senso che in genere io finora per il discernimento pensavo a un grande sforzo mentale che dobbiamo fare, devo fare io personalmente per capire, e cavolto tutto, è uno sforzo, non è un gran sforzo, è un'apertura all'illuminazione di qualcuno che opera e che tu ti ascolti. E questo poi fatto insieme, che è una cosa importante, poi presuppone le cose che diceva Laura, cioè che ci si ascolti, che ci si stimi, che non ci si interrompa, che si faccia silenzio perché qualcuno parla, e insieme. E poi questo discernimento, siamo attenti, se lo facciamo insieme, è quello che è di rimente, nel senso che non vogliamo fare ognuno per crescere per conto suo, sì. È una crescita anche insieme che potrebbe servire per la crescita di una comunità più grande,
più ampia,
anche nel piccolo gruppo,
la parte comunità, delle piccole comunità,
però. E quindi quindi nello spirito e comunitario sono due aggettivi su quali riflettere un po' per poi trovare il metodo come fare dei passi, però dobbiamo concordare preliminarmente che vogliamo fare discernimento nello spirito spirituale e comunitario, perché per questo altrimenti si va nel dibattito, si va nella contrapposizione, si va nell'autoaffermazione, nel contrasto con l'altro, nel fare bella figura o sfoggio di cose che hai capito, non ci si ascoltano, non si cresce insieme, insomma, questo mi sembra importante.
Questa scheda che di Lupini, che tratta dal padre Lupini, a me, continuando un po' sull'onda che hai aperto tu, Alberto, mi ha colpito questa cosa che c'è al primo punto: l'amore porta per la conoscenza. È l'amore che fa conoscere, non la testa.
Certo.
Questo a me sembra.
L'amore porta.
Se noi. Dice delle cose proprio. Una comunità che si costituisce, si riconosce come un organismo vivente e vive nell'amore. Questa è la condizione per il discernimento. Vivere nell'amore. Certo, una comunità stabile come siete voi qui, c'ha tutti i problemi che ci dici sempre. Noi siamo dei viandanti, diciamo. Cioè, siamo quasi all'opposto, no?
Però...
camminiamo nel mondo, però nel momento in cui ci riuniamo nel suo nome, noi dobbiamo vivere nell'amore, non pensare nell'amore, vivere nell'amore. Questo... e dice della cosa terrificante, perché dice che una comunione dei cuori che si apre allo spirito e lo attrae a rivelarsi. Se noi ci amiamo l'un l'altro, ci apriamo allo spirito e lo chiamiamo, cioè lo attraiamo, lo facciamo esprimere. E poi dice un'altra cosa che mi ha colpito, che questo sprigiona la creatività. Dio ti riconosce e ti risponde. È l'amore che invoca, non è qualche altra cosa. Cioè questo, io stessa, quando ho sempre pensato che il discernimento, forse adesso io conosco tutto, so cosa, come sono le migrazioni, so come si fa la politica, so, no, non c'entra niente, non c'entra assolutamente nulla. Come voteremo il referendum, non c'entra assolutamente nulla. Perché la mia vocazione di cristiano è riconoscere come cosa e come Dio sta facendo in me, in noi e nella storia. Questo è il discernimento. E questo è... mi manca il fiato quando ci penso, insomma, è una cosa a cui tendere, no? Diciamo, ma è questo però. Poi mi colpisce anche che tu devi fare, beh, a parte che c'è tutto il tema del mistero pasquale, vivere il mistero pasquale fino a che è Cristo che vive in noi, no? Qui Pio nel mistero pasquale ci ha, e poi fare l'esperienza di essere del perdono. Siamo dei peccatori che sono stati perdonati, quindi che hanno fatto esperienza della misericordia di Dio. E questo pure è l'umiltà. L'altra cosa è l'umiltà, non chi dice le cose più belle, chi le dice meglio, chi le dice in modo forbito. Parlavamo ieri di uno come si chiama, Rosina, come si chiama?
Rosini.
Non è il problema di come le dici, come sono forbite, ma è il cuore con cui le dici, cioè l'amore con cui le dici. È tutto diverso da quello che io avevo pensato fosse il discernimento, diciamo, ecco. Per questo poi l'ho messa lì, perché ha spiazzato me per primo.
Ecco, ecco le stesse cose che ha detto lui, guarda la prima lettera di Giovanni, chi ama conosce Dio e sa dove va, vedi il discernimento. Chi ama il proprio fratello conosce Dio, chi ama, e sa dove va, c'è un discernimento, sa, se no andiamo. Ecco, è la stessa cosa che guarda, detta in un altro, è la prima di Giovanni. Chi ama conosce Dio. Nessuno ha mai visto Dio, chi lo ha, chi ama il proprio fratello conosce. E poi anche questo aspetto è sa dove va. Se lo brancoliamo brancoliamo i sentieri, invece amare, questa è una cosa veramente vera, che ama anche quando si ha nella confusione, se si riesce a pensare che si ama un fratello, già c'è una luce, un discernimento, insomma, un sentiero che si apre, insomma, poi. E forse da qui la condivisione poi finale, no? Prima uno dice il proprio pensiero, c'è cioè quello. Molto bello questo qui, mi piace che è proprio una traduzione di questo Giovanni.
Mi veniva in mente un'immagine stamattina e questo camminare, diciamo, insieme, così comunitario, no? È proprio una processione. questa immagine di una processione di tutta la famiglia umana.
La famiglia umana,
no? Sì, sì, sì. Proprio, perché solo con questa processione veramente poi si può saziare tutta la nostra sete, no? Di giustizia, di amore che abbiamo. E vivere praticamente l'esperienza, no? di ciascuno di noi veramente come un servizio, e ognuno ha la sua parte, la sua piccola parte in questa processione, no? Ed è l'unico modo, solo con questa processione, entrare proprio nel pianto, nella disperazione e anche nella gioia degli altri, insomma, no? Perché
sì,
non so perché, ma stamattina immaginavo sta.
E poi questa processione.
Ed è forse qui, in questa processione, che Dio poi ci riconosce.
Sì, 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 sì.
No? Per come camminiamo in questa processione, per come ci affianchiamo agli altri, no? Se distrattamente, se ognuno cammina per i fatti suoi, se invece ci si tocca, anche, no? Ci si accarezza anche, e però non potete capire che cos'è, cioè non potete capire, sì che lo capite, perché proviamo queste stesse sensazioni, no? Ma che sensazione di pace che dà a poter accarezzare, ecco, chi ti sta accanto, perché magari è una condizione proprio che ti crea anche un po' di disagio, anche, no? Sì. Ma sapere che questa persona poi ti riconosce in qualche maniera col sorriso, e che ti aspetta pure quando io vado la sera, insomma,
ti aspetta.
È bellissimo essere aspettati, è bellissimo veramente, perché senti che non dai niente, sì, puoi dare la minestra, puoi dare tutto quanto, però il sentirsi dire come stai,
no? Eh sì, quello vale di più della
vita. Secondo me vale molto di più, che non oddio, ci vuole anche l'altro, però e allora se non decidiamo responsabilmente, appunto, che ci dobbiamo incamminare praticamente su questa strada, e tutti quanti, secondo me, non si va da nessuna parte. No? E perché significa questo anche restituire tutto quello che si è ricevuto gratuitamente. I doni che abbiamo avuto, non ci pensiamo molto distrattamente.
Sì, sì.
No? Pensate che meraviglia stare qua, insomma, due giorni. Franco una volta, poco prima di venire qua, si crea proprio un clima, un'atmosfera che è diversa da quelle, diciamo, del discernimento normale, magari facciamo.
Sì, perché anche penso favorisce la lontananza, aver preso tutte le macchine insieme, la fatica.
Tutto. È così.
No, bello, questo.
Questo ritrovarsi, insomma, e sappiamo che dietro c'è tanto, ma tanto, tanto di anche ricostruito, anche di come dire, ci abbiamo lavorato sopra una vita, io penso, no? Perché non è stato tutto così semplice.
Certo. Ma anche credo che condividere, di venire tu cioè riuscire a combinare, di avere il tempo insieme, i giorni giusti, e condividere, di venire, e anche questo fa parte, è un segnale di una piccola comunità, perché è concreto.
Ma io sento comunque di essere non solo con loro, improvvisamente, raccontando forse anche queste esperienze mie, sento di essere con quegli altri.
Ecco, sì, sì, sì.
Proprio sento di essere là, e quando sono con loro penso qui, quindi è qui che si crea, no? Proprio questo, si amalgama tutto, insomma. E allora si vive col sorriso, con tutte le sofferenze che ci sono giorno per giorno, perché ah, sì, ci sì. sono, non mancano.
Forse parlo troppo, però quella processione mi ha fatto in mente una cosa bella che ci diceva Pino Stancari, se non sbaglio, quando abbiamo fatto il percorso sull'Eucarestia, o l'ha scritto o l'ha c'era detto, cioè, nel senso che all'inizio della messa in genere non si fa più, non si fa in genere,
sì, mi ricordo la cinta.
Ha parlato di una processione, fatto che uno si prepara da casa, che va, che da lì poi si portano, ci si porta verso l'altare, tutti il
po'. Grillo.
Grillo, bravo Andrea Grillo, un liturgista che al giorno non hanno il sabato è venuto da noi. E questa faccenda della processione, quindi del prepararsi, mi sembra che è molto importante, perché poi è legata a questa Eucaristia, che non è una cosa che non c'entra col discernimento, con la vita di ogni giorno, con la vita personale e comunitaria, ma in qualche modo, come dire, è il culmine, la fonte, dicevamo, della vita personale e comunitaria, nella fede, nella speranza, nell'amore. Questo legame, la processione, è un legame con l'Eucaristia, che quando la facciamo, quindi con gli altri fratelli, in parrocchia, in una chiesa qualsiasi, grande o piccola, ci riporta al centro del nostro essere cristiani, che è il crocevia appunto del perdono, del ringraziamento, del frato comunitario, del farsi mangiare, così come ha fatto Cristo, che dobbiamo fare anche noi, tutti quanti. Scusate questa digressione sulla processione, il grillo, c'è ragione.
Scusate, io posso fare la pietra di inciampo, perché sì. C'è una spina che... Cioè, Madre Teresa, mi pare, diceva una preghiera, no? Quando esco la mattina... per fare qualche cosa, Signore, fammi trovare invece qualcuno che mi dà fastidio e che io però debba ridere. E credo che tutti preghiamo il contrario, per carità, non farmi trovare lo scocciatore, non farmi trovare quello che mi fa perdere tempo, è umano. E questo ci riporta al discorso proprio in pieno, secondo me, che abbiamo fatto ieri, Francesco, generare la tizia delle difficoltà nella comunità, cioè poi la comunità, quando la pensiamo tutti allo stesso modo, ci vediamo tutti bene, eccetera. Poi ce n'è uno che la pensa diversamente, che parla, scusate.
Sì.
Ma insomma, smammasse e non può funzionare così, non. Perché non è una scuola di formazione, ma è un gruppo che deve trovare un'unanimità di, se non altro, di amore. E non si riesce a fare il lavoro che si è programmato, però se siamo stati a sentire e abbiamo aiutato qualcuno che è in difficoltà, secondo Madre Teresa è stata una buona giornata. Secondo me no, perché poi quando sto là non ne posso più, svolto, cioè adesso sono ipocrita, perché io sono il primo che dico basta, però insomma non possiamo dirci tra di noi queste cose e poi tra di voi non sia così. E quindi scusate. Bisogna che ci assegniamo.
Anch'io penso che bisogna trovare un significato anche nelle azioni quotidiane, che può ovviamente le varie fasi della vita, essendo diverse, prevedono situazioni, soluzioni diverse. Però quando, non so, più o meno all'età nostra, siamo un po' tutti pensionati o quasi. Passare la vita così, giusto per trascorrere giornate dietro cosa? Dietro futili passatempi, occupazioni, se uno ha la famiglia, vabbè, si interessa delle cose di famiglia, Però io vedo nel mio condominio tanti pensionati, che gli uomini vanno a passeggio.
Sì, sì, gli uomini sono...
Vanno a passeggio, eppure ci sarebbe da fare, ecco, per risolvere problemi sia all'interno di quella comunità che il condominio, che anche per il quartiere, sì, sì, e in generale, no? E poi invece c'è così, un isolarsi, gruppetti, tante chiacchiere sulle questioni poi, e basta. Le donne, vabbè, un po' diverso, magari sono anche più interessate ad approfondire i rapporti umani di conoscenza, sì, con le altre persone, se c'è qualcuno che sta male, sì, ci si informa. Quelli della Scala si conoscono tutti, ma anche altri, perché io poi sto in un complesso dove sono 5-6 palazzi, quindi più o meno ci si vede, eccetera, si partecipa ai lutti, e si condividono le gioie, matrimoni, nascite, sì, sì, e anche i nostri ragazzi sono cresciuti insieme, così. E questo è bello, approfondire la conoscenza con le altre persone, ma accettandone anche i difetti.
Sì, no? Perché...
Poi magari, perché questo poi ci concede anche di entrare veramente in empatia con loro, capire quando è il momento che non ti vogliono magari parlare,
sì, sì,
e perché, senza offendersi,
sì,
perché è così. E io penso che più si cerchi di approfondire, si cerchino di approfondire queste conoscenze, ci guadagniamo noi e anche gli altri. Si può anche indicare come una strada nuova.
Ah, sì, sì, sì.
Io a volte ho coinvolto amiche lì a fare volontariato con me in un ospedale.
Sì, sì.
Infatti si sono trovate bene, contente.
Vedi.
E poi ti insegna tanto il volontariato, perché conosci tantissima gente e poi ti metti nelle situazioni degli altri, anche come diceva Anna, anche un grazie che ti dicono,
ah, sì, sì,
è tanto, ma anche se non te lo dicono, perché a volte ci sono anche anziani che perdono un po' la testa,
sì,
però insomma magari un sorriso,
ah, è importantissimo.
E quindi, ecco, come diceva anche Massimo, no? Sapere che quella giornata hai fatto qualcosa è bello anche
molto
per noi. E quindi per me il fatto di approfondire questi rapporti umani è un punto basilare
molto
nel nostro piccolo e poi per la società.
Sì, perché se li approfondiamo tra noi è più facile che anche quando vengono,
certo,
questi... questi no, questo è fiumana di che poi non lo so quanta fiumana anche è tanta, ma dicono che non è, i mass media ce la fanno vedere che sia ancora di più di quello, no? È vero? Che ti fa paura perché sembra di non poterla controllare, ma... Comunque mi piace, non so se è fuori tema, ma il discorso dei pensionati, delle volte ci penso, perché adesso, non dico perché io ho l'età ormai superata, poi sono in monastero, però insomma la diversità c'è anche in monastero tra le età, le possibilità. Nella nostra cultura, noi, questo qui fa male per la cultura occidentale, perché... E poi gli altri poverini hanno un'età media molto bassa, quindi non hanno i pensionati e neanche gli anziani. Però noi che abbiamo una massa, e poi l'età arrivata è anche un modo buono, non appena, non è che ci sono tanti malati, ci sono tante, però ci sono ancora tante possibilità. Non lo so, penso che bisognerebbe fare anche una cultura, far circolare una cultura della terza età un pochino più vitale, più, non appena di assistenza, oppure di dare il contentino, ti fai questo, non so, qualche cosa farsi curare. Io non saprei cosa, io sono un po' quella che provoca e basta, dopo non saprei come rispondere, però c'è qualche cosa che manca, perché ci preoccupiamo, giustamente, per carità, la prima cosa è preoccuparsi dei giovani, che sono il futuro, però ho tutta la massa, mettiamo che siamo la terza età, la quarta età, ma che ancora c'è la testa, c'è ancora, e anche se non ci fosse, valorizzare anche quanto manca, perché andando avanti con gli anni anche i riflessi sono meno pronti, c'è meno qualcosa, è ovvio, ma valorizzarla proprio anche culturalmente, no? Perché vedi che sia anche nel linguaggio, viene anche nel linguaggio comune, non si usano certi nomi, non si usa il termine vecchio, non si usa il termine la morte, per esempio, non si parla. Bisognerebbe proprio anche come cultura far vedere che è vita, tutto è vita, anche la stessa morte è vita, apre la porta della vita. Io ho pensato, adesso che siamo nel giubileo, il vero giubileo è quello del giubileo, della vita, è quello che apre la porta, la morte che apre la porta per entrare nella vita, insomma, quindi il giubileo totale è quello. Ma è che non si parla, vediamo anche noi, si usano altri termini, quando ci comunicano è morta adesso la mamma di una nostra sorella, allora abbiamo un cartellone, scriviamo è andata in paradiso la mamma di suor Carmine, non usiamo il termine morte, prima va in paradiso, non muore, va in paradiso, ma prima di andare in paradiso
c'è un transito,
insomma, oppure è passata insomma nelle sfere più alte, è passata nella gioia, è passata, insomma,
tornata alla casa del padre.
Io dopo ci scusa, è morta e è andata in paradiso, ma per andare in paradiso doveva morire. Se no,
doveva morire la vita vecchia per nascere la vita nuova.
È nata. Proprio si esclude anche il termine vecchiaia. Io dico anche a certe mie sorelle, dico, ma dai, siamo vecchi, possiamo permetterci un picciolino adesso, a un certo punto, dopo tanti anni, insomma, se io non vado a sesta, cioè terza, sesta, nona, tu fai dopo 50 anni, non farò, insomma. Ma non si accetta il fatto, perché poi ci sono delle limitazioni che sono giuste da avere, non puoi continuare a fare giovanilismo quando non hai la possibilità. Comportarsi secondo la propria età, però bisognerebbe, c'è qualche cosa che manca proprio a livello sociale, perché adesso fanno l'università della terza età, è bellissima anche quella, è una buona cosa, però bisognerebbe che fosse più esistenziale, non appena a livello di nozioni. Io ho un'amica che ha più di 90 anni che diceva vado all'università, solo che adesso fanno filosofia, non capisco tanto, però ci voglio andare, perché sennò perdo filosofia a 90 anni passati. No, questo è bello, però
mi piacerebbe,
però proprio far sentire che è vita piena, non, anche nella diminuzione, ecco quello che avevi detto, nel perdere, certo, si vive, nel perdere si vive, e è difficile trovare anche chi ha la stessa generazione parlare di queste cose. Quei giovani non possono capire, oppure credono di capire, ma non possono capire, non è la stessa cosa. E però anche chi è, più o meno ci si trova nella stessa generazione, così che tu vedi che quel che dice San Paolo, l'uomo esteriore lentamente si disfa, no? Perché rinasce quello interiore. Però tu vedi solo il disfarsi lento dell'uomo esteriore, però non lo vedi, quello interiore non lo vedi, però c'è. Però bisognerebbe proprio un po' di più anche di questi discorsi, di queste anche confidenze, ecco, si parla di rapporto comunitario, così, anche queste confidenze esistenziali, di uno esperimento, una divulgazione, anche un riconoscimento, meno riconoscimento sociale, perché è ovvio che si va a cercare più giovani, no? È male. Però dietro quello poter essere aiutati, che c'è una vita, che è una vita purissima proprio, ridotta non al fare, no? No, è come quella nostra sorella che sapete che ha più, ormai sono quasi 20 anni che è sorella, che non muore mai, immortale. Perché dopo, perché la cosa, l'assistenza, cioè, è impegnativo, ecco, per tutto giorno e notte non la puoi lasciare. Ma in più ti cattura perché non comunica, non ha la mente, perché ha avuto ischemia anche così. Però comunica una vita che è proprio, proprio una comunicazione, ecco, perché infatti chi fa il turno con lei la notte ci sono le nostre sorelle, che magari stanno male nella propria cella, dico, io sono piena di dolori, sai, i dolori, la prima, i dolori delle ossa, tutti sono. Però dice, quando dormo con lei. Dormo, insomma, si cerca di dormire, però insomma, se lì con lei non ho più dolore. Un'altra che magari in crisi ti dice: lasciami andare a dormire con lei, vicino a lei, così
si
pacifica. Vedi come, cosa vuol dire anche un malato?
Sì. Come tutta la sofferenza.
Ma è così. A parte che questo è un po' particolare perché. Un po' come la bellezza rattrappita, ma anche lì la bellezza, cos'è la bellezza? No? Non è appena, ma lì rattrappita, ti guarda così, ti prende la mano, tu dici, io dovessi dire cos'è lei, e dico è la bellezza che salva il mondo, ecco, come diceva, era Baldas che diceva quello, però insomma, però una bellezza fuori dalle categorie che noi. Però è bellezza. Ma non lo so, questa cosa io tante volte cerco di lanciare questa cosa, perché io sono alla quarta età, terza età, quando vuol dire quasi quarta.
Vabbè, insomma, siamo cominciati la età, sei in età giusta.
Comunque.
Quarta, quinta.
L'età giusta, vabbè, al di là.
È la prima.
La prima.
Perché ci avvicina.
Certo. Però intanto cerco anche, quando mi capita con i più giovani che hanno anche, che devono impostare la vita e anche la vita sociale, che devono anche, sono loro i protagonisti della vita sociale e politica, un pochino pensare in un altro modo, non appena dare l'assistenza alla pensione, magari è importante per carità, ma però o andare al ricovero, farli giocare o così, anche quello ci vuole, per carità. Però dentro quello c'è qualche altra cosa che ci vuole più. Non saprei cosa dire, ma lancio solo la. Perché mi è venuto dal discorso dei pensionati.
Sì.
Perché poi tra l'altro ci si può capire solo anche noi, quelli che sono della stessa generazione. Perché la malattia, per esempio, di un giovane. Che è terribile, che sono più brutte e poi sono mortali proprio le malattie dei giovani, perché sai, fanno presto essere bruciati. Quelle degli anziani però è un'altra, di un altro tipo, perché c'è proprio una cosa esistenziale che ti viene via giorno per giorno, che è un'altra cosa, insomma. E essere sostenuti dai fratelli è molto importante, sì. Per trovare la vita e. Però la vita non è appena la sopravvivenza fisica, è proprio anche trovare un modo di risentirsi. Sentirsi vivere mentre si perde, ecco. Qualcuno me l'ha sottolineato ieri, quello che non so. Comunque sentirsi vivere mentre si perde. Perché il piccolo è il mistero pascale, insomma. Il chicco di frumento se non cade in terra, non
si moltiplica. Non è facile,
Non so se certe volte la specie di che non si riesce ad accettare, o perlomeno fingire che vorrei invece che ci fosse, accettare che c'è una diversità di prospettiva, cioè
sì,
che con l'andare degli anni vedi la vita da un punto di vista diverso, che è così, perché
sì, sì,
la vecchiaia è una cosa naturale. Bisognerebbe anche accettare questa,
sì,
diciamo, maturazione esistenziale, o non so come chiamarla, per cui è naturale quando sei giovane vedere le cose in prospettiva del futuro.
Sì.
Quando diventi anziana, in un certo senso, vuoi, è come se volessi comprendere quello che hai fatto nel passato,
certo,
in questa prospettiva,
certo,
del,
sì, sì,
di un futuro che, insomma, è diverso da quello che
sì,
poteva essere da giovane, insomma, non è più il futuro che tu devi costruire, per cui ti senti portato a,
certo.
Cioè, ogni tanto mi sembra che ci falsiamo, cioè ci costringono a vivere una continua giovinezza,
ecco,
invece di accettare quello che è, lo scorrere naturale degli anni, e di vivere la vita in base a quella che è la tua prospettiva del momento.
Sì, perché ti dicono sempre, ma guarda come sei giovane.
Sì.
Ma no, no, no.
Ti devi curare.
Ma tu, oggi con la fiamma di comunità, lasciami, riconoscimi la mia giovane. Perché, a parte che voi avete le generazioni, perché nelle famiglie c'è un riconoscimento un po' delle generazioni, insomma, ma nelle comunità siamo tutte sorelle, e sorelle sembra quasi un'offesa. La prima è chi è vecchio, che non vuole riconoscersi, vuole essere uguale a quella che ha 30 anni, fare tutte le stesse cose, ma non vedi che non ce la fai, no? Neanche. Però sì, queste cose così sono normali, però bisogna lanciare un qualcosa anche su questo punto. Importante. Anche perché si gode, perché bisogna, insomma, la vita è io credo che l'unico comandamento, il primo e l'unico comandamento è vivi, e bisogna vivere ogni istante, anche fino all'ultimo momento, per cui non si può perdere i minuti della vita che si è dati, quindi, però bisogna anche scoprire che si vive una vita intensa anche quando sembra che si perda, è la vita più pura, nello stato puro, perché non c'è attaccato il fare, non c'è attaccato realizzare, non c'è attaccato progettare, no? Però si è protesi verso il futuro. Il giorno è vicino, la notte è avanzata, il giorno è vicino.
Abbiamo in mente una tua poesia sempre. Quando la tenda si disfa, comincia a vedersi la luce.
Ah, sì.
Non ci si toglie dalla testa questa immagine, è bellissima.
Sì, anche pensarlo col poi su ognuno ha i suoi cammini, su questo fronte. Però come il giorno che si avvicina, no? Che si avvicina la notte, che si avanza la notte, vuol dire va verso la fine, e però si avvicina il giorno, però la bisogna attraversare. Se cammino nella valle oscura non temerò alcun male, però Laura, la valle è oscura quando è oscura, è oscura,
quando è oscura, oscura.
Non è per modo di dire,
no. Io con Grazia ho portato un testo di Dio che non era circolato, però non era tanto circolato, perché a un certo punto io si era fermato, e poi te lo lascio, è un testo abbastanza lungo, ma proprio sulla vecchiaia.
Sì, 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 anche lui a questo punto. Anche lui ha fatto, mi pare, dico, aver capito, perché sai, gli altri,
che ha fatto fatica a lasciare il fare.
Sì.
Ok, volevo finire.
La vita che non lasciare il fare.
Perché c'è una disciplina di ore che scandisce il giorno.
E d'altra parte dobbiamo fare, se c'è la possibilità, mica possiamo stare con le mani in mano, però non sapevo.
Però anche Dio riporta che all'avvicinarsi della sua ora nel Getsemani cominciò ad avere paura, nausea e tristezza. Il pensiero e l'orrore della propria morte può svilupparsi nel ritrovamento su se stessi.
Sì.
E allora tutte le morti ci richiamano alla nostra morte, quasi un movimento centipede. L'amore universale ci porta invece a partire dalla nostra ripugnanza personale per la morte, a considerare e sentire intimamente la morte di tutti, quasi un movimento centrifugo. Allora sperimentiamo il lutto universale ed entriamo nel grido che si innalza da tutta la terra, come quello degli ebrei in Egitto che diede inizio alla storia della salvezza. E poi insomma da tante considerazioni, poi c'è però.
Con lì è Pino Sarcari.
No, questo qui. Il tabù è l'ultimo, la morte è il nostro ultimo tabù ormai, non se ne può guai parlare, il discorso che ho cercato anche di affrontare qualche volta con le mie figlie, insomma, quando si è diventato, ma c'è un rifiuto proprio totale, insomma.
Invece un po' la volta, cioè, se riuscisse a...
Non ci sarò, ma ci sarò lo stesso.
Affondarla con la vita, perché tanto è legatissima la vita, anche nella quotidianità, anche nella gioventù, anche quando va male un esame, è una piccola morte, no? Un giovane si chiude una strada della volta, ma se ne apre un'altra, no? Delle volte. Anche è successo una disgrazia, sembra tutto finito, trovi che la vita va avanti. Non è appena l'ultimo momento, perché forse è quello più facile, l'ultimo momento tanto viene, non è che dopo non possiamo interpretare più niente.
Però appunto avete insegnato anche che non c'è un di qua e un di là, è una vita sola.
Ma io
c'è
penso...
una porta stretta, ma insomma la comunione rimane.
Sì.
E innanzitutto col Signore che è venuto, con Gesù Cristo che è venuto, è morto e risuscitato.
Sì. È quello che c'è un mistero, però io penso che sto maturando sempre di più, che c'è un'unica realtà, non c'è l'al di qua, l'al di là. È che c'è un mutamento di...
Sì,
non lo so come sarà, ma un mutamento, però la vita si deve aprire una porta per vedere quello che c'è, però è tutto, siamo tutti una cosa sola, una realtà, la realtà è... Però...
Lo collego anche un po' al discorso del perdono. Sono Franco, che per me è un po' un tasco dolente, perché tante volte ne abbiamo parlato anche con Pio, è difficile perdonarsi, e Pio mi diceva è inutile che fai fatica, tanto non ti puoi perdonare da sola. Dio solo perdona, accettare questo perdono. Tante volte mi capita la sera di capitare su TV 2000 dove c'è il rosario e io ho una strana avversione, mi viene dentro proprio una sorta di avversione ad ascoltare, e mi dispero per questo, perché dico ma porca miseria, c'è un'occasione per pregare e visto che preghi tanto poco, ma perché non riesci a fare, perché ti viene subito da cambiare canale.
È vero.
però.
Una sera ci ho pianto sopra perché non capivo. E a un certo punto è sceso una sorta di balsamo sul cuore. Abbi pazienza, Laura, dice, non avere fretta, non pretendere che la luce ti abbagli. Abbi pazienza con te stessa. Abbi pazienza con te stessa, insomma, perdonati.
Ma certo, ecco, questo è la prima cosa, perdonarci siamo. Dio perdona sempre, siamo noi che non ci perdoniamo.
Siamo noi.
Questo è.
Io dicevo, non ti puoi prendere da sola,
è un atto di orgoglio. È un atto di orgoglio.
Non è un atto di orgoglio, di superbia.
È superbia, è la
grande.
È superbia non perdonarsi.
Ah, voglia.
È quello da loro.
È amore di sé, non amore.
Sì, sì, no, no.
No, no, proprio su bene.
Perché anche quando insisto sul peccato.
Io non sono perfetto, quindi.
Ecco. No.
Noi insomma siamo andati a finire sulle cose ultime. Si è proiettati verso l'escatologia. L'escatologia.
Volevo fare un piccolo passo indietro. Volevo fare un piccolo passo indietro.
Far parte di quella cultura.
Perché secondo me si è messo in atto un po' un meccanismo di fuga rispetto a quello per cui siamo
certo,
qua. Ma è classico nel gruppo. Questo discorso del fare. E questo discorso degli altri che sono anche un inciampo, un fastidio, e questo diciamo mi ricordo Pio, il tema delle opere, no? del rapporto tra Pio, ma fondato su mille parole della parola, diciamo. E ritorno sul tema dell'amore, no? Dal quale siamo un po' fuggiti. Il credente non fa, è un essere, non un fare. Può esistere un fare oggettivamente buono, ma che non corrisponde a un cuore puro, a un essere dell'amore di Dio che ci ama e quindi rispecchia il suo amore nell'amore che io porto per l'altro. E non può esistere un fare staccato da una comunità di fede.
Eh sì, ecco, questo è il punto.
E citavo in prima Madre Teresa, di cui vediamo sempre, idolatriamo il fare, ma la prima cosa fu fatta Madre Teresa, ha fondato una comunità fraterna, fuori della quale il suo fare non avrebbe avuto senso. Non è il nostro singolo fare del bene. Noi qui siamo chiesa, poi siamo dentro il convento francescano, cattolicchiarissimi, quindi è fondamentale questo essere il popolo che è in processione, che cammina, che si tiene per mano, che condivide, e proprio perché si tiene per mano e condivide, quando fa, ama. E questo per me è difficile da capire, no? Perché io faccio un'opera buona, faccio il volontariato, do l'elemosina, amo l'altro, mi prendo cura di lui. No, non basta. Non basta. Questo, diciamo, è essenziale. Non può essere il fare un'autogratificazione. Ma non c'è niente di male dell'essere autogratificati del bene. Anzi,
sì, certo.
Ma invece qualche volta poi ci sto bene, l'altro in realtà mi dà qua molto di più di quello che io gli do. Sì, ed è bello che sia così. Non è che è brutto, è bello. Non devo. Naturalmente quando l'autogratificazione è fine a se stessa, cioè è un fatto egoistico, allora è male. Per questo la comunità che si ama, no? È fondamentale anche per discernere se il bene che noi facciamo è un bene che viene da Dio e non dalla nostra personale voglia di esprimerci, di autogratificarci, di essere bravi, di essere perfetti, di essere... È solo la comunità che può discernere questo, che aiuta la consapevolezza, la coscienza, diciamo, di questo. Mentre lo dico, so che sto dicendo una cosa. Lei che vive in comunità da quanti anni ci dice che ci sono ancora un sacco di problemi.
È sempre...
Però questo è fondamentale.
Questo ci dà speranza di avere molto tempo.
Beh,
ci saranno sempre, perché finite un problema nel comunicomaggio.
Cioè, questo diciamo, perché è difficile, parlo di me, nella mia esperienza, no? Alla fine finisce che tu ti proietti nel tuo fare. E non è Dio che parla attraverso te, ma sei tu. E questo è molto, 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 molto importante. Diciamo, per questo il tema dell'amore non è un tema, la fede è l'amore, ma è l'amore di Dio, che si rispecchia nell'amore per l'altro. Può anche accadere che l'amore per l'altro alla fine mi fa scoprire l'amore di Dio, sia ben chiaro, non sto dicendo che non è così, però questo passaggio ci deve essere, dall'amore per l'altro all'amore di Dio. Tanto è vero che riportavo prima questa cosa che c'è scritta qui, il padre Lupnik, ma che trovate in tutti i padri della Chiesa, e cioè che tu devi diventare così trasparente che è Cristo che parla attraverso, che agisce attraverso di te. Questo mi sembra, diciamo, una cosa naturalmente. Poi si parla anche di un amore pentecostale, cioè, il tema dello spirito, ma se no oggi non abbiamo. Sulla questione della morte invece volevo dire un'ultima cosa. È vero, ci sono delle vie di fuga per cui noi edulcoriamo la pillola, è duro morire, non è che sia... Però in questo c'è una differenza se tu muori a 30 anni...
Ah, certo.
O se come... Adesso parlo di me, io mi sento già sazio di anni, diciamo, come dicevamo.
Certo.
Perché... Tu capisci che il tuo posto in questo mondo è sempre più come dire,
certo.
Sono i limiti fisici che te lo impongono. Tu non, e quando tu invece pretendi, come dicevi tu, no, di che il tuo posto resti sempre lo stesso.
Certo, una vera saggezza questa.
Nell'attivismo frenetico, poi dopo arriva la botta. È il senso del proprio limite, però nello stesso tempo c'è una gioia nel morire,
sì,
nella
sì.
Fede, dalla cui non, è bene coltivare. C'è la gioia del morire, si fa festa. Il vero cristiano fa festa, infatti se ripensiamo alla liturgia...
Dies notavis.
Cioè c'è anche questo, sono tutti e due gli aspetti,
no?
Cioè io muoio, parliamoci chiaro, la morte spesso è più dura per chi resta che per chi se ne sta, avendo consapevolezza dell'affievolirsi della sua vita, no? Mi ricordo che proprio in questa stanza con Pio, oggi Pio ci torna continuamente.
Oggi è
domani. Vuol dire che è vivo,
No, ma appunto, ma riprendevo il discorso di... Si faceva un discorso sulla vita. La vita in sé non è un valore. La vita in sé non è un valore. È la coscienza e la consapevolezza di essere creature che è un valore. Si parlava allora delle posizioni della Chiesa sull'aborto, sulle cose, eccetera. Qui, me lo ricordo, io ero seduto lì, stava lì. E tra l'altro avevo fatto anche io una breve introduzione scritta, mi ricordo, uno dei primissimi incontri che abbiamo fatto. Per cui, se la vita diventa un vegetale non ha valore in sé, questo è, diciamo, è una cosa che facciamo fatica a capire, ma è così, nel senso che la vita ha senso perché è stata trasfigurata e salvata. Tanto è vero che chi non ha consapevolezza di questo vive la vita in modo che spesso non corrisponde, diciamo, a una pienezza dell'essere. Questo, quindi è vero che da un lato bisogna non edulcorare il senso della morte, ma è anche vero, secondo me, che il credente, quando dico il credente non dico una cosa scontata ovviamente, neanche per me, ma il credente sa che sta andando incontro, se è nella fede, sta andando incontro alla pienezza della sua vita, dove non ci sarà più, no, luce di lampada, no, perché saremo sempre alla presenza di Dio. E caspita, ragazzi, saremo nella pienezza della luce, non ci sarà più notte, non ci sarà più la morte è stata vinta. Paolo ce lo ripete più volte.
Ma si vince attraverso la morte, però.
Assolutamente sì, ma è stata vinta.
La vince attraversandola.
Ma è stata vinta, e questo, diciamo, è, a me fa anche piacere, visto che sto abbastanza vicino.
Però dopo c'è, ci sono cose diverse, anche, perché anche l'approssimarsi a questo, la concezione, oppure quando c'è anche, secondo, io ho presente anche la psicologia della persona, uno stato, come è arrivato a questo punto, sia per il giovane che per il vecchio. Ho presente due situazioni che poi conosciamo, quella del Cardinale Martini e Alberto Maggi, non lo conoscete Alberto,
sì,
Maggi,
sì.
Che poi lui è stato superato, però lui l'abbiamo seguito molto perché è molto legato anche a noi. E quando lui poi ha scritto quel vecchio, ecco. E ci ha giocato lui, e poi l'ho visto anche altre volte che parlava qui, ne parlava della morte quasi come proprio, io dico è la porta che si apre, ma si apre così naturalmente, tanto che non, da non sentire, talmente naturale, e anche lui nella malattia doveva, era davvero, poteva morire, quindi quando è andato in sala operatoria non era un modo di dire, sapeva che poteva morire, quindi lui veramente l'ha vissuta in questo modo di uno lì, un passaggio così, senza nessun sbalzo interiore, tutto luce era, mentre il Cardinal Martini aveva avuto, tanto che aveva detto aiutatemi, cioè per il dolore, aveva paura di soffocare, insomma aveva il senso del mistero, non aveva. Quindi sono anche due morti di due persone di grande fede, ecco, c'è anche chi cioè la vive il mistero in modo anche tragico, no? Anche in modo non è detto. Quindi c'è anche proprio anche la psicologia di ognuno, io credo che ci giochi molto la, non so, il vissuto di una esperienza del passato, il vissuto in tutto il modo. Questo non toglie che la fede però ci dice che è la pienezza, andiamo verso il giorno, verso la vita, no? Perché ci sono tanti santi che hanno vissuto in modo tragico, no? Nella notte, altri che l'hanno vissuta in modo luminoso, se vuoi, però aiutarci, come diceva Franco, cioè di sviluppare una spiritualità positiva, ecco, una spiritualità che va verso la luce, verso la vita, ecco. Dopo anche accettare insomma, perché anche Gesù ebbe, infatti incominciò ad aver terrore, a sudare sangue, ad aver paura, infatti diceva agli ebrei
nella lettera agli ebrei che dice Cristo pregò con suppliche e lacrime che il Padre lo liberasse dalla paura della morte e fu esaudito, perché la morte, ecco, per dire, è un mistero che non è che sia così, ecco. Però questo, anche se c'è questo mistero, si tratta che la realtà è la vita, ecco, e bisogna anche quella conquistarla con una spiritualità positiva. Sì.
Io sono un po' in difficoltà in questo momento a sentire che quando sento che la vita non ha un valore in sé, mi vengono in mente le situazioni, diciamo, che in parte ho vissuto ultimamente, di persone che mi pareva non avesse senso la vita per loro, a me, dall'esterno, come di bambini piccoli che hanno difficoltà,
sì, sì,
e per i quali io vedo che non ha valore in sé. Perché? Però mi era sembrato che la vita avesse un valore in sé.
Ah, beh, certo, allora, credo che voglio dire.
Volevo capire meglio se ci aiutate, perché effettivamente io stesso, nel fare di cui si parla, non avevo la coscienza della vita per quella persona, perché la vita di una persona mi sembrava senza senso. Come mi sembra ancora senza senso, per come va avanti, anche se non è più vicino a noi, insomma, è in un'altra città. E allora questo è un po'. Da una parte mi sono visto brutto, no? Nel senso che mi sono visto, come dire, una persona senza sentimento rispetto a queste difficoltà che vedevo e per le quali io mi adoperavo, ma solo dal punto di vista logistico, operativo, per accompagnare, per riportare, ma senza nessun trasporto dal punto di vista del sentimento. E qui è l'altra cosa che mi ha messo in crisi stamattina, la sottolineatura che avevo letto ma che non avevo, diciamo, metabolizzato, la sottolineatura che veniva fatta sul tema dell'amore. Sembra per me un sentimento inesistente nel mio modo di sentire, nel mio modo di essere, sembra una cosa distante da me, sembra che si recupera quando si dice l'amore è l'amore di Dio per, ma anche questo io non ho mai sentito, nonostante io ormai abbia 70 anni, l'amore per Dio, l'amore di Dio, è sempre stato un punto di domanda. Vi ringrazio di avermi dato questa opportunità, come c'è l'opportunità di rivedersi anche nel famoso discernimento nostro tra noi, però per me è una distanza che c'è, che, diciamo, avevo l'opportunità di condividere con un padre spirituale che non c'è più, che sapete chi è, e io non ho più ritrovato, di fatto. Quindi anche questo è un altro aspetto, diciamo, nel rapporto con Dio, la difficoltà della confessione e di capire cosa vuol dire andarsi a confessare, no? Ecco, quindi è un po' questa la difficoltà. Allora, però, ecco, se il nostro discernimento di quest'anno può essere, anche rispetto agli altri che bussano, che a cui noi non vogliamo aprire, non apriamo, ma non è che non apriamo soltanto a questi poveri disgraziati, che quelli che arrivano qua, sentivo ieri, non sono molti rispetto a quelli che vengono ospitati in altri paesi molto più poveri di noi. Ci sono delle statistiche in giro in cui dicono che noi ci lamentiamo del numero, ma il numero è infinitamente più piccolo di quello di... Però al di là di quello, da noi siamo benestanti, quindi è chiaro che il nostro benessere lo vogliamo circoscrivere, ma non è questo. Ma non è tanto rispetto ai distanti, che per me sono comunque distanti, rispetto ai vicini è questa difficoltà che vivo, che non accoglienza dal punto di vista di quell'amore che viene richiesto in questo discernimento di cui si parla, perché è un problema, forse me lo sottolineava Antonio ieri, di conversione, che forse per me è ancora lontano, non lo so, però è un problema forse di riuscire a convertirsi cercando di capire la vera cosa di affidarsi, piuttosto che essere io che opero, deve essere qualcun altro. E quindi questo è forse l'errore, perché veniva sottolineato anche questo, e ora mi sono sentito colpito del fatto che, insomma, non sei tu,
sì, sì,
ma è quell'altro. Ecco, allora niente, scusate, ma se mi potete dare una mano in questa difficoltà rispetto proprio alle persone, ma, dove la vita non vedevo che non ha senso davvero. E ora a quel punto non volevo avere conferma di questa cosa.
Però questa è una cosa molto delicata, se non credo che voglia dire, per esempio la nostra sorella di cui noi parlavamo, sembra che non abbia senso, perché lì è seduta, dobbiamo in due per prenderla, sta lì ferma, ma comunica vita, anche non ha, cioè non è vegetale, però anche se uno guardasse, se sono... a 15 anni che gli metti il catetere e gli dai...
No, vorrei chiarire, non siamo noi che diamo senso o non diamo senso alla vita, o che possiamo decidere che la vita ha senso o non ha senso, non intendevo questo.
È
che quando la Chiesa si attacca ad una concezione della vita, che è una concezione materialistica sostanzialmente, ma non mi permettere mai di giudicare se la vita di uno ha senso o non ha senso. Non sono io
in quel senso, io ho capito bene.
No, però pensare che la vita ha un valore in sé, fuori, per noi credenti parlo, attenzione, fuori da una possibilità di incontro e di riconoscimento della propria creaturalità e del
che
Padre,
può venire in tanti modi diversi.
Poi che tu mi dici che non conosci l'amore, se conosco una persona che ama, se tu, ma questa è un'altra questione.
Questo lo pensiamo.
Però questo
lo pensiamo proprio tu.
Diciamo che su questa. Però
cos'è il tuo bicchiere d'acqua da me di stamattina?
Perché ieri che ci ha aspettato
non c'è
niente,
non è vero,
però volevo dire una cosa, l'amore di Dio quello purtroppo non però perché allora tu hai frequentato per tanto tempo questi incontri, vabbè non c'è più il Pio, però tu appena puoi ci sei qui con noi, no? Diciamo, quindi vuol dire che la tua ricerca e la tua apertura esiste. Non te lo possiamo dare noi questo riconoscimento, noi possiamo dire, la tua disponibilità c'è, però per come ti conosco io, insomma, mi sembra, trovo difficile che tu dici che non conosci l'amore di Dio.
Perché poi l'amore di Dio...
Tanto ti ringrazio per avercelo detto così stamattina, in un modo così non ce l'avevi mai detto, io lo considero un dono grandissimo. Onestamente, no? E questo è fondamentale per noi, ci aiuta, ci fa crescere, quindi grazie per avercelo comunicato.
Posso esprimere una esperienza personale, si riallaccia al tema della confessione. Io ho fatto sempre fatica, così in parte la faccio ancora adesso, proprio nella confessione, nel senso che se è una concezione un po' quella che mi hanno dato, che c'avevo, un po' giuridica, no? Un po' penale, quindi fatto questo, anche trasgredito, quindi è un elenco di... Questa cosa non riuscivo a sopportarla. Mi ha aiutato il mio direttore spirituale, quale mi ha dato un foglietto di 3-2 pagine di Cardinal Martini, in cui lui... parlando anche delle sue difficoltà, dice che la cosa che l'ha aiutato, che l'aiutava quindi a confessarsi, era scoprire tre cose. Già a partire da quando vai a confessarti, cioè quando cominci. Allora, cominciare non dall'elenco della spesa, dico io, ma invece dal riconoscere i doni che il Signore ha fatto. Ha fatto te, ha fatto gli altri. Che sono la persona che conosci, che sono la vita, che sono i figli, che sono i nipoti, che sono magari quella persona malata. Quindi questi doni, quindi con senso di ringraziamento, e poi a questo punto, come dire, può venire fuori facilmente, come dire, che scopri quante volte e come non sei stato fedele a questi doni, cioè riconoscente, fedele. E allora viene fuori praticamente, come dire, la scoperta da parte del perdono, della richiesta del perdono. E quindi ecco la confessione, la richiesta del perdono. e dall'altra la scoperta che il Signore ti dà una serie di doni, di perdoni, dico io, cioè che vanno al di là dell'aspetto materiale, ma che sono proprio questa apertura alla vita più completa, questa apertura agli altri, questa accoglienza, questo senso della vita, questo il Cristo che è la parola, la vita, la luce. Devo dire, vi spiego un'esperienza personale, questa scoperta, questo atteggiamento di mi ha aiutato un po' a riconciliarmi con la confessione.
Scopri che l'elenco era un altro.
L'elenco era un altro. Come per esempio una cosa, se possono, se possono prendere un po' spazio, no? È sulla faccenda avevo una difficoltà sul giubileo. Nel senso, faccio il giubileo, ma che significa? Poi appunto anche perché è una concezione un po' giuridica, no?
Sì, sì.
E quello dice, tu hai fatto questo viene cancellato completamente, è tutto un discorso che diciamo disciplinare, penale, giuridico. E invece mi sono stato aiutato a capire che il punto non è quello giuridico, ma è quello di cogliere questa occasione che la Chiesa ti dà per scoprire appunto l'amore di Dio e quindi per convertirti con gli altri, perché il giubileo è un fatto comunitario. E quindi il passaggio da una concezione quindi giuridica a una concezione umana esistenziale, questo un po' mi aiuta.
Ah sì, sì, perché il giubileo.
E poi alla fine in questo periodo non mi sto neanche a preoccupare se sto più avanti, se sto più indietro, se amo veramente, se non amo veramente, che possono essere anche tutte piccole tali, ma di accogliere questi doni e di viverli per quanto posso. Poi perdo la pazienza, poi non sono capace, poi mi accorgo che perdo i colpi, ma poco male.
Posso? Volevo tornare a due cose. Uno, alle pietre d'inciampo.
Lo sapevo che...
Sì. Sì, perché le pietre d'inciampo sono dentro, fuori di noi, dentro la nostra comunità, sono quelli che bussano alla porta, che ci danno fastidio, sono quelli, come diceva ieri Francesco, ai quali questi danno fastidio più che a noi, e che, con i quali noi non riusciamo nemmeno a dialogare. Sono quelli che abbiamo lasciato a casa e che non stanno qui con noi, e che come quando noi preghiamo nel Padre nostro sia fatta la tua volontà, riusciamo a mettere insieme, nel senso che c'è un modo di pregare il Padre nostro in maniera quasi rassegnata, chiedendo di sia fatta la tua volontà, accada quel che accada, oppure c'è un sia fatta la tua volontà dentro, una ricerca attiva proprio nel tentare di mettere tutto insieme. E quando noi per esempio preghiamo, e quando nel pregare pensiamo per esempio a quello che normalmente viene chiamata l'integrazione, no? Che non è l'assistenza, ma è il tentare di dare dignità umana alle persone, ecco, io credo che la prima integrazione dobbiamo farla noi. Anche nella preghiera, cioè nel senso che come riusciamo a far entrare queste persone dentro il nostro sentire, dentro la nostra vita, come riusciamo a far entrare tutti e tutti insieme, integrando tutte le nostre dimensioni, se non appunto dentro una ricerca che può avere come risposta soltanto l'amore di Dio. E appunto poi anch'io voglio ringraziare Pino, nel senso che credo che quando qui si dice che l'atteggiamento, prima ancora del discernimento comunitario, che il discernimento come atteggiamento, beh, io credo che, e si dice in questa scheda, l'atteggiamento di discernimento è vivere costantemente una relazione aperta. È una certezza che ciò che conta è fissare lo sguardo sul Signore, che io non posso chiudere il processo del mio ragionamento senza l'oggettiva possibilità che il Signore si possa far sentire, proprio perché è libero e dunque mi faccia cambiare. Sia fatta la tua volontà. E credo che pensare che appunto sia fatta la sua volontà dentro un amore che, nel quale noi possiamo metterci una briciola, possiamo avere questo atteggiamento di apertura nella speranza che anche l'altro ce l'abbia, pregando il Signore perché l'altro ce l'abbia, perché poi se l'altro non ce l'ha e ci piglia schiaffi oppure blocca le nostre riunioni per ore intere, e noi cosa possiamo fare altro se non vivere questa cosa dentro, oppure essere in inciampo dentro altre situazioni, mettendo a tema l'inciampo, probabilmente tirando fuori questa cosa in piena umiltà, come ha fatto Pino con noi in questo momento, mettendolo a tema. Perché se noi non siamo capaci di gestire anche le nostre relazioni, come pensiamo di poter pensare di gestire relazioni ancora molto più complesse? Io questo credo che sia una... Poi scusate, sull'altro tema che era venuto fuori, che poi non è vero che è un altro tema, perché noi qui ci abbiamo tutti quasi, e guardo Francesco com'è.
Per fortuna c'è la continuità.
Sì, con un pezzo di... Nel senso che, secondo me, le cose che io sto dicendo stanno anche dentro un fare, perché le relazioni che noi continuiamo a costruire non le costruiamo, cioè l'amore è creazione, l'amore è vita, e pensare di continuare un fare finché abbiamo vita, finché abbiamo fiato, non per noi dentro una dimensione di spazio, ma dentro una dimensione di tempo, per lasciare, che non è un lasciare noi perché siamo, ma proprio dentro questa sorta di perdita, perché piano piano, se troviamo a chi dare, se troviamo a chi lasciare, si lascia anche più volentieri.
Sì.
Ed è più facile lasciare. Allora c'è questa dimensione temporale, per cui costruire il futuro non vuol dire costruire il futuro per noi, ma il futuro per tutti gli altri con cui siamo entrati in relazione. Ed è più facile a questo punto lasciare, fare pian pianino dei passi indietro, non ostacolarlo. E noi morire forse prima di una morte vera. Allora credo che questa cosa, questo pezzo di comunicazione, di comunione che noi invochiamo dentro quando preghiamo il Padre Nostro, sia veramente legata ai due pezzi di ragionamento che stavamo facendo, dove certamente se riusciamo a far capire al pensiero che passeggia che la sua vita può avere un senso anche dentro un fare comunità con loro, provare a creare la relazione, provare a guardarli dall'interno e non dall'esterno.
Però questo discorso, scusa se ti interrompo,
è
sulla comunità. Infatti a me non è molto chiaro, come l'ha detto anche Francesco, perché mi sembra che sia una forma un po' ristretta. Va bene, aiuta la comunità senz'altro, perché poi ti conosci e hai modo di approfondire, di fare un percorso, ma mi sembra che si chiuda poi a un'esperienza di condivisione con tutti gli altri che non fanno parte, per esempio con le altre religioni. Io sono stata in India e lì c'è il politeismo e poi una condizioni di vita insomma proprio inenarrabili per noi, per la nostra civiltà. Eppure io ho sentito questa energia, perché per me Dio è energia, e quindi è anche loro, anche per loro, infatti me lo chiedeva la guida: ma cos'è Dio per te? È uguale l'energia che ci avvolge tutti, l'universo, le persone, gli animali. Infatti loro non fanno distinzione tra animali, fiori, persone, la mucca che viene adorata, no? Portano questi fiori al Dio, però si sente che c'è qualcosa. Eppure io ho assistito ai loro riti funebri, anche cose forti, insomma, no? Questi bagni nel Gange, poi che insomma di tutto, ci seppelliscono, ecco, spargono le ceneri, se lavano, bevono l'acqua del Gange, proprio con... cioè sono queste realtà così lontane. Se uno si chiude in comunità, no, con un pensiero quasi unico, no, un po' autoreferenziale quasi, no, dico, ma alla fine come si fa a capirle? Perché infatti è difficile capire, accostarsi a questi mondi, a queste altre religioni, al carismanismo. Però se uno pensa che alla fine c'è la comunità mondo, e quindi allora lì sei tu persona che te metti davanti a un'altra persona. E quindi quando hai fatto questo approfondimento, come diceva pure lei, forse è più facile trovare una strada per una crescita e anche per una condivisione, per trovare punti in comune, no? Sul piano umano.
Infatti si pensa che la religione universale è l'umanità. Non è...
Ma volevo chiarire subito, quante che sono stato, ho fatto 10 anni di yoga e di meditazione, quindi figurati se non sono d'accordo con te, ma la comunità di cui si parla è infinita apertura all'altro.
Certo, sì.
Se no non è comunità cristiana, è infinita apertura all'altro, perché tutti sono creatori di Dio, tutti sono parola vivente di Dio, tutti. L'altro giorno tu parlavi, ho scoperto, eppure io mi sono occupato di India per tanti anni, ho avuto un maestro per diversi anni, ma ho scoperto che esiste un tempio in cui vivono 20.000 topi che vengono adorati, mangiano insieme, l'ho visto l'altra sera, mica tanto tempo fa, e non è mai, nessuno si è mai ammalato. Mangiano lo stesso cibo.
Questo è consolante per me, perché vivo in mezzo ai topi.
Sapevo tutto dell'India, ma ho contribuito a scrivere un libro che si chiama Gli Dei dell'India, quindi conosco bene le persone, ma non avevo mai saputo che adorano, c'è un tempio dedicato ai topi, ci stanno 20.000 topi, tu li vedi, si arrampicano sulle persone, mangiano nel piatto, addirittura condividevano una banana con una persona, e quello poi ce la mangiava lui, e, anzi è un fatto religioso. Ma la comunità cristiana non è per autoconsumarsi, nemmeno la loro, che sembra chiusa, lo è, perché poi eccoci qua, ma mi ricordo forse 2 anni fa che abbiamo letto quel passo di Paolo che dice che era prigioniero, che dice: però guardate che io prego per voi, e quindi io ci sono, sto operando per voi, no? Quindi, per carità, se ho dato questa impressione ti chiedo scusa, ma
è esattamente
il contrario,
cioè lì, perché la però cristiana, quando hai detto comunità cristiana, come se escludesse,
non esclude adesso qui, però Quando noi siamo riuniti nel suo nome, lui è qui. Prima questione che è un po' difficile da interiorizzare, no? E io penso, se penso come stiamo andando avanti, penso che c'è in effetti, insomma. Ma la comunità è fondamentale, perché tu sei popolo di Dio in cammino, la processione di cui parlava lei, ma non è una processione che esclude, è che va incontro agli altri. Lo stesso tema di quest'anno, se andiamo avanti, scopriremo che è un tema non che dobbiamo accogliere gli altri, che gli altri ci obbligano a convertirci, che questa irruzione dell'altro ci obbliga alla conversione, cioè siamo noi che dobbiamo aprirci, non per, oppure come siamo bravi li accogliamo, è che l'altro, ingiustamente penalizzato dalla nostra civilizzazione, viene qui e ci mette in discussione e ci obbliga ad aprirci. Secondo me obbligherà tutta la civiltà occidentale, ma per i cristiani noi dovremmo essere i primi a capire: ragazzi, ma che stiamo facendo? Siamo qui tutti preoccupati perché ci tolgono 10 euro di pensione e qui c'è la gente che muore di fame, non in Africa, ma sotto le porte di casa nostra. Cioè, voglio dire, non è anche qui questione di fare un'opera buona. L'altro ci interpella e ci mette in discussione e ci aiuta a convertirci, ci aiuta a scoprire che Dio, attraverso questa irruzione, ci giudica il nostro modo di vivere. La seconda cosa, scusate, che volevo dire è questa: il male esiste. Le pietre d'inciampo non sono le persone che ci impiegano, ma il male esiste e ci conquista, sta dentro il nostro cuore. E pensare che noi possiamo essere solo bene così, gratuitamente, la conversione, come sappiamo, no, il cuore dell'uomo è inclinato al male. Lo ricordavamo venendo in macchina, lo dice il libro del Genesi, è Dio che esprime questo giudizio, solo che fa venire il diluvio. No, questo lo dice la Bibbia. E poi scopriamo che la condizione della nostra libertà, cioè non puoi amare, non puoi scegliere di amare se tu sei soltanto bene dentro di te. No? Però poi il male che sta nel cuore dell'uomo si trasforma in strutture di peccato, e quelle strutture diventano un male oggettivo più forte di noi, che va combattuto. E la cosa drammatica di questo tempo, il sedotti e sedati che ricordavo ieri di Pio, è che il male che ci aliena, ci distorce dentro, è diventato struttura di peccato che ci entra dentro e ci svia, ci impedisce di essere pienamente creature, pienamente umani. Quindi diciamo, non bastano buoni sentimenti per contrastare il male che è diventato struttura di peccato, perché quel male sa parlare al male che è in noi, ed è seduttivo, non è di solo violento, è seduttivo. E quindi questo, che la comunità, il discernimento, anzitutto discernimento su di noi, questo come io lo percepisco. Ho chiacchierato troppo,
posso proporre una piccola pausa di
anche due
10 minuti? No, nel senso, poi dopo faremo il rilascio finale, ma se no è appunto aia.
Perché
abbiamo un'ora intensa di riflessione, di
come si chiama, di capire, parlava di Che ho messo?
La collazione.
La sintesi, per carità di
Dio. No, la collazione, ancora continuiamo con la collazione, che non è la colazione. E poi alle 12, intorno alle 12 e mezza.
Noi stiamo anche preparando, abbiamo una professione solenne la domenica Ventura, se ci stiamo anche un po'.
Bello.
Sì, sì, sì. Abbiamo fatto una il giorno di Pentecoste, un'altra. E quest'anno un po' di volte, però l'abbiamo fatto in cattedrale. Con Papa, le altre volte lo facevamo senza dire niente in congregazione, se no ci avrebbero detto di no. Allora se tu lo fai, senza dirlo, il vescovo era d'accordo. Questa volta con Papa Francesco, sai, è stato bellissimo. Con questa invece andiamo a San Bernardino perché ci sono i frati, quindi c'è un legame qui. Però è stato bello anche con la diocesi, siccome la chiesa locale di Urbino è proprio povera, in tutti i sensi. Anche la Caritas, anche noi quando arrivano, ecco, siamo nel tema che vengono a cercare, non sappiamo chi mandarli, dove mandarli, come quel che puoi fare te, ma ci vuole, deve essere qualche una struttura che capisce, non è che siamo in grado noi di capire, non c'è niente. Comunque questa volta il Duomo è stata una cosa proprio bella, perché sono arrivati, che noi il clero locale lo conosciamo sì per Santa Chiara, ma non molto, perché siamo da tutte le parti d'Italia, abbiamo incontri più diciamo di tutto, insomma. E invece c'è stata una buona un cattedrale, poi bello il Duomo di Urbino, sai, erano anni che non lo vedevo così. È stato, e poi il giorno di Pentecoste erano tutti vestiti di rosso, vuol dire cosa fate tutti rossi, siete diventati proprio però stavano bene, no, tutte Pentecoste. Adesso invece con i frati, insomma, cerchiamo di fare, quindi siamo un po' in clima di festa, ecco, bene, con le malate che abbiamo, perché abbiamo anche noi come tutte le famiglie, non solo la nostra amata, che quella immortale è una malata in particolare. Ma ognuno, anche i giovani hanno delle malattie a volte molto più. Abbiamo una che ha 50 anni che ha diagnosticato al fegato, quindi siamo anche a accompagnare queste, non so, comunque per dire, uniamo festa e condivisione, così, quindi anche con voi è una condivisione di festosa.
È una cosa che dice, perché proprio Francesco, la gioia, la festa, la gioia,
sì.
Siate gioiosi, trasmettete gioia,
sì, sì.
Trasmettete.
Papa Francesco, infatti il discorso della Chiesa che abbiamo, beh, comunque se entriamo in questo argomento come Chiesa. Che abbiamo fatto ruota libera.
Sì.
Ma sono incontri preliminari, quindi. Certo. Francesco ci ha dato tanto il senso di essere popolo, né? Popolo, proprio popolo di Dio, laici, lui è il discorso e anche noi ci teniamo tanto, io soprattutto, essere laica, perché dice il clericalismo è una forma di eresia perniciosa, il fatto è importante, anche noi che siamo qui, però ci sentiamo laiche, no? Non è che siamo religiosi, sono laici, i contemplativi dovrebbero essere i laici per eccellenza, perché
dovrebbero avere
senza sacralità, senza cose. che il sacro distingue. Però la pietà popolare che Papa Francesco tre volte, tu vedi che ha una, anche in Piazza San Pietro, o quante volte fa dire l'Ave Maria, no? Comunque, stranamente, chissà perché, non mi dà fastidio, perché la senti che è proprio... Anche quando dopo che c'è stato il terremoto, lui dice non posso fare la catechesi, ha fatto dire il rosario, cosa che... Eppure, guarda, ti dice che... Ecco, fa capire come il popolo ha bisogno di una religione proprio, però è giusto stare col popolo, va bene anche questa religiosità così, però devi essere il popolo, non...
Fa parte dell'imparare a parlare il linguaggio dell'altro.
Sì, sì. E sì, poi bisogna imparare anche il linguaggio di Francesco, il linguaggio latinoamericano che non è nostro.
Sì, noi a capire il suo, ma lui si sforza di andare incontro.
Andare incontro,
di incarnare la Chiesa in uscita.
Sì, 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 sì.
Laura, leggati questo.
Guarda, proprio questo.
Voglio capire qual è la tua reazione. No, guarda dall'altro. Qual è stata poi la tua reazione, diciamo, è vero, dice, pazienza e tutto, ma dopo successiva.
A cosa?
Un senso di pace. Un senso di pace. No, non ha capito.
Parli del rosario in TV.
Sì, sì. No, lo dico perché ci sono delle giornate in cui io ho bisogno, insomma, di e me lo vado proprio a cercare perché. Non lo so, che devo dirvi, è pietà popolare anche quella, insomma, è un modo di capire, come diceva lei, il linguaggio anche.
Ah, certo.
E lo so benissimo, io sono sempre stata rimproverata per queste cose, insomma, un po' anche dei figli adesso, per carità, però con loro mi ricordo che erano piccine, insomma, in macchina avevamo questa abitudine, ritornando, che ne so, da un viaggio, da qualcosa, dire tutti e quattro insieme, insomma, per me era molto bello.
Sì, sì. Poi insieme.
So, loro l'hanno vissuto forse, ma non neanche, perché era un appuntamento che noi avevamo e quindi sicuramente. Non lo so, ho capito, ma non ci posso fare niente, io.
Aspetta, io non accendo la televisione, non corro il rischio.
Ma perché c'è bisogno della televisione?
E certo, e se non dove lo senti, scusa, no, che c'entra, me lo posso pure dire senza bisogno. Però il fatto di sapere che siamo in tanti a pregare, capito? Ecco, che non sono. Certo. Se no, una volta andando in parrocchia, mi metto in un angolino, oppure anche in un angolo di casa, insomma, no?
Per esempio, io adesso che non ce la faccio più andare, per esempio, neanche a messa, perché purtroppo le limitazioni sono quelle che sono, mi fa ancora più rabbia, mi faceva ancora più rabbia fino all'altra sera. Adesso poi è scesa la pace, hai pace con te stessa, hai pazienza con te stessa. E non pretendere che la luce ti avvalli tutto il momento, piano piano.
Per Papa Francesco, quello che si diceva, che lui mostra quest'altro volto, insomma, di apertura, di condivisione, che appartiene proprio al popolo sudamericano, argentino in particolare. Sono stata recentemente in Argentina e lì a Buenos Aires non condividono tanto.
Papa Francesco.
Ma penso per motivi politici. Non è che me l'hanno spiegata bene questa cosa, perché noi abbiamo detto che è una superca, appartiene al mondo, insomma, ha veramente portato questi valori qua nella nostra società. E si vede, e poi comunque lui anche lì faceva così. Io ho visto l'arcivescovado, dove lui appunto era arcivescovo, non c'è stato lì. No,
lui col povero è sempre stato
in un'altra residenza, quindi già agiva così, andava con l'autobus, col tram, insomma, in giro così. Ma perché lì, poi chiedendo alla guida, che era molto bravo questo ragazzo, e diceva che in fondo il popolo, insomma, Buenos Aires, no, il popolo argentino è molto portato per la destra, per peronista, sì, per il populismo. Adesso avevano problemi politici, ultimamente è a potere uno che si chiama Macri, che era vicepresidente poi nella...
immigrati italiani
e poi perché lui ha ricevuto la presidente,
sì,
lo criticano per questo, perché quella ha fatto tanto male al popolo. E lì allora questo comportamento non è sembrato chiaro a loro.
Sì, può essere.
Beh, noi dicevamo anche per motivi diplomatici.
Ah, ma certo, lui è anche un diplomatico.
È anche un diplomatico.
È semplice, ma è anche molto...
Pure. Però l'ha ricevuta tante volte. E quindi forse anche perché lui, in fondo, era portato non al peronismo, insomma, di questo popolarismo così, però là, come se l'animo proprio di queste lì a Buenos Aires fosse, non so neanche dire.
Insomma. Cioè lui non ha mai collaborato, ad esempio.
No, questo è
che e ha cercato di aiutare tutti.
Sì, no, ma l'ha anche criticato.
Questa è la cosa più importante.
Però ecco, il fatto che lui andava in mezzo alla gente, portava dovunque, no, la sua parola e la sua semplicità,
sì.
Il suo stile di vita.
Quello è
quello è difficile da capire. Allora, come per Cristo, Memo profeta in patria, alla fine uno viene anche criticato.
Certo che è criticato.
Anche Gesù è stato criticato.
Non l'ha detto, ma sai quanti nemici che ha?
Proprio
nella sua parola. Sono più... Quindi, sono quelli in casa sua e gli amici, perché in genere la gente non... ma sono proprio quelli dentro.
Poi lì insomma ci sono tante civiltà diverse, perché ci sono i boliviani, i cileni che sono entrati, e quindi non lo so, certo che la gente anche sta male, la gente...
Sì, perché noi siamo stupiti che grazie a Dio cambia la concezione del papato, guarda che è stato fino anche i nostri, questi, in questo secolo abbiamo avuto dei santi, dei papa santi, diciamo, però questo qui sta cambiando la concezione del papato, non è più, è anche della Chiesa il discorso della verticale, no? Così. Ma io questo lo sento tanto, che è più popolo, porta avanti molto un discorso non gerarchico, ecco. Dopo anche lui cambia, io ho letto dei libri, qualche cosa, leggo spesso su queste cose, poi mi mandano un po' delle persone, mi mandano magari, non so, qualche articolo così. Comunque anche lui cambia, lui dice, quando era provinciale dei gesuiti, lui dice che era stato un fallimento, infatti ha cambiato, perché dice, era autoritario, prendeva le decisioni da solo, e quindi ha detto con chiarezza: io ho fallito, no? Dopo però Padaro mi pare che gli abbia detto sì, più che non hai fallito, però non è andato chissà, ma era giovane anche, comunque ha cambiato. Insomma, anche lui è bello vedere che cambiano. Guarda anche Romero prima era cosa, poi ha cambiato, anche come carattere. Puoi pensare all'età che ha, come dicevamo prima, gli anni, ha quasi 80 anni, guarda che cosa fa.
Poi le esperienze della vita
ha tirato fuori forse anche il carattere più esuberante, più affettivo, più aperto, che magari prima poteva essere più contenuto, no? Più, è sempre in mezzo ai poveri, però magari era più contenuto, più... Adesso è proprio un'esplosione, forse vuole, agli ultimi anni di vita vuole buttare per aria qualcosa, non potrà risolvere tutto, per carità.
No.
però
può risolvere.
Niente, dopo di lui sarà
c'è l'urgenza.
Allora delle volte le dice spara anche grosso, perché senti i preti che ti, a volte dicono insomma ci bastona troppo, ci bastona sempre noi, i vescovi ci bastona, ci bastona e le bastona davvero, perché poi vanno a finire anche sui giornali queste bastonate, non è da dire di bastonarsi privatamente. Però anche questo avvertire, per me questo avvertire questa chiesa che io proprio davvero, perché ho scelto di entrare il giorno dell'apertura del concilio, un senso proprio ecclesiale che ho amato, che amo tanto, però avvertirla che è proprio solo un sacramento, che Dio è più grande, è l'umanità intera che insomma è sacramento per l'umanità, ma non è che è importante, perché in fondo noi siamo stati educati, no? Questa chiesa, se ti dicono vai dal prete, ti dice cosa devi fare, cosa non devi fare, ti assolve al potere di sacro, no? Di salvezza. Ecco, questo invece, lui pur essendo molto tradizionale, io la sua teologia, cioè, certo, io mi sono su un'altra strada, però però questa apertura al mondo, guarda, perché prima era demonizzato un po' il mondo, né?
Ecco,
che l'apertura al mondo insieme l'affermazione continua che è Dio che salva,
ecco appunto, e questo Dio è dappertutto, non è appena nella chiesa, ecco, è quello che fa, per dire, è una cosa grandissima, questo ci dà un'immagine di Dio oltre ogni cosa, proprio, come dicevano, è oltre innominabile, ma però grande, che alla fine, guarda, il male, il bene vincerà sempre, vincerà il male, insomma, sicuramente non groverà e saremo tutti. Veramente il concetto di salvezza che è stato dato nel catechismo è stato dato troppo limitato e ce lo portiamo dietro, senza, anche chi non l'ha avuto, i più giovani, ma senza si trasmetta. Invece quello che non mi piace dal rosario di Radio Maria, oppure quando ogni decina che dice Dio mio, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime più bisognose. Ecco, quello lì proprio.
Non è così. Scusa, sono sì. Un po' ignorante in materia. Come, che cosa dicono?
Ma quando ogni decina,
scusate,
non ha sentito Suanna, che non ascolta la radio, qual è la preghiera che viene detta alla fine di ogni decina?
Mio Dio, perdona
le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le anime bisognose della tua misericordia.
Ma la vita è sedile, sempre così.
Questa sottolineatura dell'inferno, Dio non può dire.
Fece nato l'inferno.
È l'inferno che non mi piace.
È il fuoco dell'inferno che dà fastidio.
Insomma, preserva, di certo che ci preserva, ci porterà tutti, ci unirà tutti in qualche modo. Continuerà a sentire, preservaci. L'inferno ce l'abbiamo, il dolore che abbiamo ciascuno dentro di insomma. È una cultura, anche non puoi vederlo come un luogo, come una cosa. Dio non ha creato la morte, ma ha creato l'uomo per l'esistenza e per la felicità. Il male c'è, però questo continuo.
C'è Vito Mancuso, un teologo, che dice che non esiste l'inferno.
Ma cosa sappiamo, cos'è? Noi non sappiamo niente.
Nel senso,
Dio non l'ha mica creato l'inferno, ti sicuro, non ha creato la vita e basta. Dopo, se noi non vogliamo la vita, non vogliamo il bene, o il fare nostro.
Evidentemente che per riportare al tema del nostro incontro di oggi.
No, aspetta, che è Antonino che vuole.
Ah, scusa, no, ci fate un altro.
prego. Per tanto tempo, la Chiesa veramente insomma, era un grosso problema tra i pensieri di Dio. Il problema della Chiesa era proprio uno dei principali, ci soffriva tanto. Mi ricordo dei scontri anche con i vescovi, così insomma, anche chi si ricordi negli anni 70 proprio sentivo un po' li definiva come dei salami che stavano lì, che non parlavano, che bloccavano tutto, insomma, era. E sembrava una cosa proprio insomma, pesante per la Chiesa. Poi però c'è stato proprio con Francesco, insomma, piano piano, insomma, c'è stata un'apertura. Questi salami sono spariti, all'improvviso sono aperti.
Stanno in dispensa.
E tante cose buone, diciamo, tante persone che evidentemente si sentivano un po' strette così, oppure a prendere certe posizioni. Io ho visto così delle aperture che veramente insomma. Hanno tirato fuori ecco, quella nebbia, così, quella pesantezza che c'era. E Francesco diciamo, è stato un po' come il catalizzatore, diciamo, quello che ha aperto un po', ha squarciato diciamo, questo. Adesso però il problema è che poi siamo noi come Chiesa portati
sì, tutti.
A continuare, infatti quando lui dice pregate per me, insomma, lui sente che il compito è pesante, insomma, quindi è insistente questa richiesta di preghiera. E quindi questo diciamo, fa ben sperare, come ieri pensavo, ogni tanto venivano fuori queste, diciamo, l'aspetto sempre un po' negativo, insomma, che a volte prevaleva, però e poi uno va a vedere e ci sono tante, effettivamente, tante cose buone. Insomma. Io ho scoperto, diciamo, poi dietro Pio tanti altri preti, ma veramente, insomma, che fanno delle cose incredibili, insomma, e poi. Magari nessuno, qualcuno non
tiene di garbo,
manco a fare, insomma, ma cioè questo fa ben sperare, diciamo. Poi la Chiesa ha sempre avuto diciamo, un po' questi aspetti, a volte, come sentivo pure. A volte se la fa col potere, via. Chiesa casta e Meredix allo stesso tempo. Però anche nella società civile, insomma, c'è tanto. Ci sono tante persone che veramente fanno delle cose. Sì, incredibili, insomma. Però poi passa sempre, come dicevo ieri, no? nei media, la notizia è sempre quella negativa, insomma, perché proprio è tipico dei giornali, delle televisioni, insomma, cioè, anche se ogni tanto lo ricordano, no? Cioè, dovremmo pure parlare delle cose buone, ci provano, gli danno poi quel peso minimo che nell'insieme poi non funziona, insomma. Quindi io per certi aspetti diciamo sono abbastanza ho ritrovato anche il senso della Chiesa che
sì sì fa ritrovare il senso ecclesiale, sì sì,
soprattutto diciamo all'inizio quella la formazione che è stata fragile, insomma. Poi fortunatamente ho conosciuto Guido e altri amici di Nostacari, ma tantissimi altri, Giorgio, fortunatamente è come se mi avessero trasmesso loro la fede. Quindi sono stati un po' i garanti, così tra virgolette, no? E punti di riferimento, quindi diciamo, se Dio c'è, se noi siamo cristiani, perché crediamo? Crediamo anche perché crediamo in chi lo rappresenta. Quindi, che ne so, per me Cristo è nel volto di queste persone significative per noi. Adesso non so, sentire, non so, ecco Papa Francesco, insomma, è come vedere il volto di tutti questi migranti, di quelli sì, di cui lui si fa paladino, eccetera. Per cui questo non vedere Cristo, insomma, noi non materialmente non lo vediamo, Dio. Però poi in queste persone, diciamo, noi troviamo, diciamo, la garanzia, ecco, che forse facendo un po' più di sforzi riusciamo a migliorare, insomma, a diventare, fermo restando che poi siamo creature, cioè imperfetti, quindi tendiamo alla vita vera, perché effettivamente è quella che sarà dopo la morte, insomma. Qui io ho sentito, diciamo, via certe volte quando si discuteva, quando la Chiesa bloccava certi, so, quel caso Welby e compagnia, diciamo, questi stanno a fare tutte queste cose, no, sì, sì, per la vita, queste battaglie, queste cose. Ma la vita vera non hanno capito che è quella che viene dopo. Poi c'è zitto.
Cioè, è vero, vero.
E poi lasciava lì, anche perché probabilmente per non scandalizzare, per non crearci qualche problema, eccetera. Però
avesse detto,
perché fare tutte queste cose? No, la vita è solo questa, qua. E si trascurava, e lo trascurano ancora adesso quando fanno queste battaglie. Cioè il fatto che la vita comincia, quella vera, non ne fanno proprio. Io in questa che è un po' questo discernimento spirituale, comunità, lo vedo come una cosa, diciamo, come una sfida, insomma.
Che certo, ci saranno
anche
però,
dei limiti, no?
È importante.
Posso essere dei limiti che però dipendono dalla novità, insomma, no? E anche io penso, però sperimentiamo, poi lo aggiustiamo, insomma. Cioè, sperimentando si vede quali sono le cose che possiamo raggiungere. Perché il fatto che da parte di ognuno di noi poi verranno fuori delle resistenze, alcune magari più consce, altre meno, anche perché non è un, ecco, non è che il gruppo ha chiesto, diciamo, facciamo questo, ci viene proposito, è una cosa nuova, quindi soprattutto all'inizio, diciamo, c'è bisogno di un aiuto di chi ha, diciamo, più chiaro un po' anche come, come portarlo avanti. E comunque insomma, è una cosa da fare.
Posso? Mi sembra che l'intervento adesso di Antonio ci riporta un po' al senso di queste due mezze giornate, e anche un po', puoi dire, una sorta di messa a punto delle riflessioni che abbiamo fatto. È vero che il gruppo, in qualche modo, lavorando, trovandoci, e compreso oggi, diciamo che si propone un itinerario quest'anno piuttosto impegnativo, però mi sembra, alla luce anche di ieri e di oggi, molto, molto bello, cioè molto importante. Forse ci serviva a capire, avendo fatto tanti anni con Pio, discernimento. Tutto sommato, io personalmente non c'avevo chiaro che cosa fosse, nel senso che era un po', come dire, era più che altro in chiave un po' politica, cioè discernimento, nel senso di vedere un po' al di là della mia persona, mia individualità, quello che nella Chiesa, nella società è necessario, serve, è fondamentale, quindi un punto di vista, come dire, no? Anche dal punto di vista proprio dei dogmi, ma sociale, politico, comunitario. Però mi sembra che sia molto di più. È questo saper guardare e vedere segni dei tempi, e di questo disegno di Dio che si realizza nella storia, che Lui compie, rispetto al quale noi non siamo spettatori disattenti e disimpegnati, piuttosto siamo, quindi cerchiamo di comprendere alla luce dello spirito che ci guida e di fare la nostra piccola parte, che soprattutto nell'essere, ieri e oggi dicevamo, piuttosto che nel fare. Poi il fare, diciamo, che diventa una conseguenza, nascerà proprio dal guardare, dall'essere in un certo modo, poi il mio approccio a quell'extracomunitario che trovo lì al mercato, o l'altro che chiede l'elemosina, o l'altro che chiede un aiuto, e così via. In una chiave appunto non individualistica, non emotiva. Credo che sia un punto importante che ci portiamo a Roma, col quale integrare il nostro itinerario, arricchendolo, è la prima parte che suggeriva Sor Chiara. Cioè questo che noi partiamo nel guardare i segni dei tempi, ci guardiamo come uomini innanzitutto, e qui c'è tutto un sostegno anche biblico che dobbiamo recuperare, e che anche questo è un punto di vista che ci aiuta a far piazza pulita di tanti, no, confessionalismi, di tante sicurezze esteriori, di tanto già vissuto. E poi però vediamo anche noi come cristiani, come chiesa, come cittadini, questo punto di vista, diciamo, di un discernimento più ampio, anche comunitario, credo che sia così importante. E mi piace anche il suggerimento di Sor Chiara, discernimento che deve essere attento alla condivisione fraterna dei partecipanti, e qui significa tante cose, poi ci siamo detti, un po' sperimenteremo, alla crescita nella fede, e quindi diventa spirituale in questo senso qui, e anche ad acquisire punti di vista e chiavi di lettura comuni. Pure questo credo sia una cosa importante. Un po' l'abbiamo un po' trascurato, nel
senso quasi quasi sembra un po' eccessivo che si possa arrivare o si debba arrivare a un punto di vista comune, però io credo che il discernimento comunitario, se non porta anche a una certa virgolette omogeneità, pur nelle diversità che sono la ricchezza, ma poi credo che sia qualcosa che ci può aiutare, che dobbiamo, vuol dire, anche acquisire. E un'altra cosa che voglio osservare, come dire, rispetto alle cose che dicevamo prima di Papa Francesco, non è un caso che ritorno continuamente, perché pure Papa Francesco in questo senso qui è una provocazione, è un segno dei tempi. Da non prendere in senso contrario, come ce ne sono una parte dei nostri fratelli cristiani o anche non cristiani, ma come una provocazione a essere più fedeli, a essere più attenti, a essere più popolo. Quindi il problema non è di schierarsi, no, da una parte o dall'altra, che sarebbe un po' banale,
no,
ma piuttosto di fare un percorso noi, e quindi che sia appunto di discernimento comunitario, discernimento spirituale, e che è quello che fa avanzare la Chiesa, è quello che vuole lo Spirito Santo, che non prova di essere per questo o per quello. Mi sono sempre rimasto scandalizzato qualche tempo fa, lo dicevo ieri, che in una trasmissione di 8:30 ci stava Dario Fo, che è morto in questi giorni, e un, non mi ricordo il nome, comunque uno scrittore cattolico famoso, che però lui che diceva delle cose terribili su Papa Francesco e Papa Francesco.
Sì, sì.
E questo povero Dario Fo, dico povero nel senso, non nel senso dispregiativo, il quale non è certo, non è, come dire, non è certo che non era virgolette cristiano in un senso formale, che si riteneva anche un po', era letteralmente, lo capivi dalle cose che diceva, scandalizzato.
Ma chi era?
Non solo per quello, e che non quest'altro personaggio, ma perché ho detto questa cosa qui? Perché vuol dire anche noi dobbiamo stare attenti appunto al papismo o a fare il tifo, il problema è di non fare il tifo. Quindi anche nel nostro percorso non dobbiamo fare il tifo nel senso che magari o uno o l'altro fa certe cose, ma dobbiamo sentirci un po' impegnati e responsabili a portare avanti,
a camminare
insieme. È questo che ci posso scrivere. Sì, quindi questo credo che sia importante. Un atteggiamento di delega, devo dire che l'ho avuto e ce l'ho pure io, di tanto in tanto, e fa comodo, diciamo, aspetta, vediamo che cosa dicono, cosa fanno, cosa dice il relatore soprattutto. E invece c'è un impegno che ci richiama a una meditazione, una preghiera, anche via strada facendo, un po' continua, che ci viene richiesta e che io penso che vada. Quindi da questo punto di vista sono due giorni che abbiamo detto tante cose che poi ci serviranno, ci sostengono, però senza perdere il filo della direzione, no? Che è questo discernimento spirituale comunitario su una realtà piuttosto impegnativa, piuttosto importante, che è questa appunto della immigrazione, e dell'altro che bussa la nostra parte, dove l'altro che bussa la nostra parte è certamente l'extracomunitario, ma anche il vecchio, l'anziano, il malato, le persone che magari si rompono le scatole perché sono scettiche, perché non vogliono accogliere le cose che noi sembrano bellissime.
Però è una creatura di Dio pure lui,
che ci mancherebbe altro.
Ecco, mi fermo qui.
Ci hanno mandato.
Sì, ecco, c'è stata una cosa simpatica qualche tempo giorno fa, anche lì sono rimasto scandalizzato per un verso. Poi, era l'80° anniversario di una suora, una mia amica, che è il centro della meditazione. E vicino a me c'era uno che cantava molto bravo, cioè Alessio, E quando l'individuo era molto preso, contento, senti, guarda che stai, come bravo, e come sta dentro la chiesa, col coro. Ma alla fine ha fatto una battuta all'assistente della Cerebra della Messa dicendo: ma questi luterani, che caspita il Papa deve andare a fare, ma è pericolosissimo. Ma... E allora il padre Fabrizio, che è un gesuita, che fa così. Ma tu non ti fidi del Padre Eterno, cerca di fidarti del Padre Eterno, non solo del Papa. Quindi fidiamoci del Padre Eterno.
Se non possiamo idolatrare.
Bravo, sì.
No. Poi un uomo può fare qualcosa, ma...
Volevo mettermi in continuità con l'intervento, ma anche con l'intervento di Antonio, no? Alberto mi ha segnalato e poi mi ha fatto avere un breve articolo che Enzo Bianchi ha scritto sul discernimento, su Jesus, ultimo numero.
Ah, su Jesus, sì.
Sì, ottobre, sì.
E finisce così, vi leggo. Se ciascuno di noi e la Chiesa nel suo insieme sapessimo esercitare meglio il grande dono di Dio del discernimento, forse molte vocazioni sarebbero più feconde, la vita ecclesiale sarebbe più ricca di doni e meno conflittuale, la carità risplenderebbe in tutto il corpo ecclesiale e nella compagnia degli uomini. Quando però nella Chiesa non si esercita il discernimento, allora occorre denunciarlo con chiarezza. La parola di Dio rimane distante e incapace di ispirare la vita dei cristiani, i quali non sono più sotto la guida dello Spirito, ma camminano come ciechi senza sapere dove andare. E noi stiamo facendo la cosa che ci è chiesta in quanto cristiani, non è che abbiamo inventato qualche cosa.
Importantissima.
Cioè, la consapevolezza di questo, noi non stiamo facendo uno sperimento avanzato di no. Cerchiamo, brancolando un po', perché siamo tutti neofiti, io non l'ho mai fatto prima, come tutti noi, però il problema è questo, e questo è il frutto di Francesco, sia ben chiaro.
Sì, è proprio un frutto.
O noi facciamo seriamente questo discernimento spirituale, o qualcosa manca non a noi, ma alla Chiesa. E se manca la Chiesa, manca la sua capacità di testimonianza del Vangelo nel mondo, che poi è amore fraterno di Dio per gli uomini e degli uomini fra di loro, oltre che per Dio. Quindi diciamo, il tentativo, se ci riusciamo, è di approfondire la nostra capacità di essere in quella processione che diceva Anna prima, facendo la nostra parte, piccola per carità, ma importantissima, perché non è la nostra parte, è la nostra vocazione. La vocazione del cristiano è discernere l'azione di Dio nel mondo e in ciascuno di noi e testimoniarla.
È vero questo.
Quindi diciamo, è una cosetta, diciamo, se noi riusciamo a fare anche solo qualche passo in questo anno, io penso che sarà un grand'uno per noi, ma in fondo avremo fatto solo quello che la nostra vocazione cristiana ci chiede.
Sì.
Alberto, non Alberto lui, ma Alberto Maria, e quindi vediamo se la fa. Se no, il fratello di Pio, Alberto Parisi, è gesuita anche lui, e gli piaceva parlare in romanesco, avere contatti con tutti, diceva stesso, allora abbiamo chiarito, damosi da fare.
Io l'ho sentito Padre Alberto in un incontro di giovani al Campo di Giove. C'era un gruppo di ritiro, si chiama loro, lo facciamo loro, di giovani della parrocchia. E a un certo punto lui ha detto una cosa che mi ricordo, perché se qualcuno crede di essere qui per merito suo, è un cretino. Senza che poi così abbia
tenuto.
Nessuno, i fratelli.
Quel giorno sarà tenuto. quel giorno sarà tenuto,
però è molto stimolante, ma anche così.
Ma anche queste battute esprimono la verità.
Scusate, ma volevo solo aggiungere una cosa pratica, cioè pratica, si fa per dire. Noi abbiamo fatto un lavoro meraviglioso in questo breve tempo in cui ci siamo visti, che aveva però il limite rispetto a quello che poi faremo in seguito di non avere un oggetto preciso, mentre il discernimento avrebbe bisogno, secondo quelli che se ne intendono, diciamo, che poi sono sempre gesuiti, non so perché,
perché Sant'Ignazio,
però già i padri del deserto hanno cominciato il discernimento, i padri, sì, anche Ignazio ha imparato dai padri del deserto. Deve avere un oggetto, perché non è tanto oggi, per esempio, è stato meraviglioso perché ciascuno di noi ha narrato il proprio percorso di vita cristiana dentro la propria vita, no? Con le sue difficoltà, i suoi doni, le sue cose, eccetera. Il passo successivo è invece è il tema che avremmo scelto, è un tema che si presta passo per passo, partire dalla dimensione spirituale che viene, come sono i sei temi che sono stati messi qui, partire dalla dimensione spirituale perché è quella che ci mette in situazione, però c'è un oggetto preciso, non è la nostra vita come è, ma è non è tanto solo, questo forse anche il mio linguaggio qualche volta induce, non è tanto quelli che vengono da noi e si vedrà nel cammino, che come giustamente è stato detto sono in fondo una minoranza rispetto a, ma sono i milioni che stanno nei campi di concentramento, perché di questo si tratta, sono dell'UNHCR, ma non so se avete visto in che condizioni vivono, sono milioni. E non è ancora finita, perché continueranno, perché i processi di ingiustizia e di violenza sono immensi. E poi noi stiamo vedendo quello che ci abbiamo più vicino, ma se ci spostiamo, pensiamo cos'è l'invasione da sud verso nord negli Stati Uniti. Quello che si è candidato a presidente vuole fare il muro, ma in Ungheria l'hanno già fatto. Ma Israele prima
ancora. Israele allora.
E questo veramente lascia senza fiato, perché lì c'è la radice della nostra fede.
Sì, è quella, sia proprio.
Quindi stiamo parlando di qualche cosa che giudica il mondo, non stiamo parlando di, però a partire dal fatto concreto che quello incontra al mercato. Io raccontavo ieri sera così a fuori sacco che alla Conad vicino a casa mia anche Maria e io siamo costretti a servirci del servizio di uno di questi ragazzi africani che sta lì e non prima chiedeva l'elemosina, adesso ha imparato che aiuta gli anziani a portare la porta a casa, la spesa a casa, e ovviamente a quel punto i soldi che gli dai se li ha anche guadagnati, no? Per dire. A partire da questo però l'ingiustizia, cioè il male, le strutture di peccato che ci stanno dietro, fuori e dentro di noi, fuori e dentro di noi. Questo è il percorso così come l'abbiamo disegnato. E quindi sarà nello stesso tempo forse meno gratificante nell'immediato. Io devo dire la verità che alcuni degli interventi che ho sentito tra ieri e oggi mi hanno aperto l'anima, e quindi non sarà sempre così, perché non tutte le nostre esperienze saranno così immediatamente in campo.
E non saremo qui.
Però
E non saremo qui.
E non saremo qui. Però possiamo cercare di. Ci portiamo a Roma. Ci portiamo a Roma con la Patrizia.
Sulla terrazza della Laura avrei
voluto.
È bellissima quella, la lasciamo bene. Ma poi devi vedere la casa di Kaiti, poi devi vedere devi vedere il grande appartamento di Anna,
la bomboniera,
che è piccolo ma l'accoglienza lo rende immenso.
C'entrano tutti,
è una specie di come la moltiplicazione dei pani di pesce, si moltiplica lo spazio. Ecco, volevo dire che dopo noi avremo un oggetto concreto e sarà insieme più difficile, ma ci aiuteremo l'uno gli altri, perché ci prepariamo, facciamo circolare i materiali preparatori tra di noi, ciascuno verrà con un livello di informazione più specifico, eccetera eccetera. Quindi io penso che è difficile, però se ce la famo
si è valerato del grazie,
vale la pena provare.
Mi fermerei qui, propongo, e magari propongo di intensamente di pregare un Padre Nostro.
Beh, sì, infatti,
che mi sembra ricapitola,
è quello che ricapitola tutto,
un rendimento di grazie,
un rendimento di grazie e anche di richiesta d'aiuto, ma insomma
sì ma è tutta la preghiera che ci è stata insegnata direttamente
al capo.
Insomma, anch'io vi ringrazio perché mi è stato un dono anche per me vedere. E poi una sorpresa, uno stupore, perché quando l'amicizia e la comunione è reale, è uno stupore. Per cui non ci sono parole. Si vive, ecco, e basta. Perché al di là di tutto c'è una comunicazione profonda dell'essere, non è una. Ecco, io credo tanto a questa, la comunione dei santi, no? Proprio quella.
Si va oltre le parole, anche non verbale.
sì, proprio veramente tanto. Che stupisce, perché la comunione dei santi tra noi, con santi che vivono, viatori ancora, e quelli che sono andati oltre la porta santa del giubileo, vero, quello giubileo proprio reale, che quello della vita.
C'è scritto una bella antifona una volta per il giorno di ogni santi e poi il giorno dei morti.
Sì,
io conservo prezioso
te la comunione dei santi. Sì. È una realtà proprio della Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, no? È un particolare, una qualifica proprio della Chiesa Cattolica, che comunque penso che anche gli altri non la chiameranno così, ma insomma. Comunque ci teniamo a contatto, io attraverso Laura, che è quella che faccio, ormai abbiamo un filo diretto, no?
Ufficiale in grazie, perché è prezioso.
Brava. Facciamo il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Allora, basta, perché sennò qui emotivamente io adesso comincio a essere vecchia e dopo le emozioni sono...